Buona giornata, dovremmo prendere posto? Vorrei invitare al tavolo. Proviamo a prendere posto. Allora inviterei al tavolo il sindaco di Cerveteri, il sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni. Il silenzio non è cosa semplice. Allora innanzitutto inviterei il sindaco di Cerveteri e il sottosegretario, a cui farei anche un applauso, così rendiamo più atmosferica.
Conosciuti a San Gimignano, si ricorda, si fece l'assemblea del FAI con quelli, dove è finito? Ora sta facendo lì dentro del palazzo Scappatelli.
Ora buona giornata, stiamo completando la verifica delle presenze e quindi conseguentemente del numero legale per rendere costituita l'assemblea dei soci. Ovviamente io vi ringrazio per la vostra partecipazione e numerosa presenza, ho già anticipato coloro che poi tra poco prenderanno la parola. Francesco Mannella, che è presidente, o meglio coordinatore dell'Assemblea dei Soci e che ovviamente è sindaco di Capo di Ponte. Poi a lui darò la parola perché cercherà di condurre i lavori della stessa Assemblea. E ovviamente al tavolo c'è il sindaco di Cerveteri che ci ospita, gli farei un applauso per l'accoglienza. E il sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. La prima formalità, e poi passo la parola al coordinatore dell'Assemblea, è appunto la nomina del coordinatore dell'Assemblea. Ovviamente poi parleremo di questo più avanti, ovviamente in via temporanea la mia proposta è quello di nominare come coordinatore di questa assemblea il sindaco di Capo di Ponte, Valle Camonica, ovviamente quindi con un applauso che determina questo primo momento. A cui passerei la parola per poi i saluti ovviamente istituzionali. Adesso il filo ha sempre qualche problema.
Grazie. Grazie di questo gesto di fiducia, benvenuti e grazie in particolare al sindaco Cervedri per la bella e grande ospitalità, un plauso e un grazie al sottosegretario a cui ovviamente affidiamo i nostri bisogni, le nostre istanze e credo che la sua vicinanza è per noi anche non solo un riconoscimento ma è un atto di fiducia, di stima e di sostegno di cui abbiamo molto molto bisogno. Però lascio subito la parola in quanto noi poi avremo modo nell'arco della giornata di parlare, di confrontarci. Lascerei soprattutto il sindaco la prima parola, ovviamente alla conclusione di questa prima parte ottima e bella istituzionale al sottosegretario.
Grazie, io volevo che fosse il nostro sottosegretario ad aprire la nostra assemblea perché è un grande onore averla qua, quindi preferirei che fosse lei la prima ad intervenire se all'assemblea non dispiace. Intanto benvenuti.
No, se vi dispiace non intervengo.
Grazie, io voglio essere breve anche per non togliere i lavori della vostra assemblea. Sono molto contenta di essere qui per alcune ragioni. La prima è il fatto di essere qui a Cerveteri. Cerveteri mi pare che oggi celebri 10 anni di sito UNESCO, dico bene? Ed è proprio un esempio di quello che può succedere quando un sito viene inserito nella lista dei siti UNESCO. Perché c'è stata una visione, c'è stata un'attenzione, c'è stata una direzione che ha portato alla valorizzazione di Cerveteri come sito UNESCO al centro di un'azione che ha coinvolto le istituzioni locali, pubbliche e private, la cittadinanza verso questo obiettivo. E quello che è successo lo si vede, i risultati si sono visti. Mi faceva adesso vedere il sindaco l'aumento dei visitatori, l'aumento oltretutto dei visitatori paganti, anche il modo in cui Cerveteri si è collegata col mondo, mi riferisco alla mostra del Louvre Lens che è stata fatta poco tempo fa, cioè come questa città è riuscita, partendo dal fatto di essere non solo una città bellissima e ricchissima di patrimonio culturale, ma di essere nella lista dei siti UNESCO, a valorizzare il proprio territorio e quindi a rappresentare in questa valorizzazione anche un'occasione di sviluppo. Io credo che noi abbiamo in questa lista che oggi è qui rappresentata da tutti voi una straordinaria opportunità, veramente una straordinaria opportunità, un'opportunità che non è mai stata colta e non è mai stata capita in tutta la sua potenzialità. Perché? La risposta la sapete ormai tutti, il nostro ministero è asfittico, gli hanno tolto l'ossigeno e ossigeno vuol dire risorse, vuol dire personale, i nostri funzionari fanno che ne dica qualcuno che li vuole attaccare, un lavoro straordinario per tenere in piedi questa macchina che deve essere capace di tutelare, ma deve essere capace anche di valorizzare, con i mezzi che noi abbiamo. Questa mancanza di visione che per 20 anni ha colpito il nostro Paese al cuore, e quindi parlo al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, evidentemente ha avuto una ricaduta grave sui territori, perché il nostro Ministero non ha potuto e non è stato in grado di poter sostenere un'azione di valorizzazione come quella che i territori che voi rappresentate meritava dopo l'inserimento nella lista dei beni UNESCO. Adesso si usano molto queste frasi, cambia verso, gira pagina, rottamare. Adesso io sono di un'altra generazione per cui lascio perdere tutti questi ricorsi che ormai leggiamo ogni giorno. Dico semplicemente che anche in questo noi siamo di fronte a un ultimo appello. O noi siamo capaci di dare un segnale, e mi pare che il Ministro abbia preso la strada giusta, un segnale vero che in questo Paese si crede alla valorizzazione del patrimonio culturale come grande possibilità di sviluppo sul territorio, oppure abbiamo perso un treno che sarà difficile afferrare. La lezione ci viene proprio dal territorio, quando dico ci adesso parlo, se peraltro sarà credo un'esperienza molto breve dei politici, di chi prende le decisioni politiche, ci viene proprio dal territorio, da quel territorio che è stato capace di prendere l'inserimento del proprio comune dentro, del proprio bene, dentro la lista dei siti UNESCO e fare di questo una possibilità di valorizzazione. Perché in questo senso, devo dire, il territorio è più avanti di quello che è riuscito a fare adesso il Ministero. Non per mancanza di volontà, lo ripeto, per mancanza di ossigeno. Si può uccidere un ente anche togliendogli l'ossigeno, ed è quello che in 20 anni è stato fatto in Italia. Però mi sembra che si stia cambiando, mi sembra che ci siano dei segnali, e nemmeno tanto timidi, e mi riferisco al decreto cultura, che per la prima volta parla di mecenatismo, si apre una breccia in questo muro granitico del Ministero delle Finanze, che dice sempre no, no, no a tutti, dicendo, beh signori, se qualcuno restaura un bene pubblico sul territorio italiano, anche se questo qualcuno è un ente non profit, bisogna incentivarlo, come avviene in tutti i paesi. Dobbiamo essere capaci di fare rete, una parola anche questa abusata, ma senza che venga fatta rete, pubblico, privato, terzo settore, mecenati, sponsor, sindaci, amministratori, verso una direzione comune, il nostro patrimonio non solo finirà per essere abbandonato. Io ricevo centinaia di sollecitazioni ogni mese di siti meravigliosi che potrebbero essere significativi per il loro territorio, anche se forse non così importanti come quelli che sono qui rappresentati, e che purtroppo sono abbandonati e richiederebbero una manutenzione improvvisa. Per cui io credo che noi qui siamo testimoni di un cambiamento diverso, straordinario, che dobbiamo tutti insieme portare avanti. Io ho avuto spesso dei rapporti per cercare di trovare un sostegno all'attività che per esempio qui a Cerveteri il nostro bravissimo sindaco sta facendo. È difficile, molto spesso lui è molto più veloce di quello che sono le strutture del nostro Ministero, perlomeno quelle centrali. Però l'impegno rimane il desiderio di trovare questo rapporto, questa volontà di collaborare, questa volontà di sostenerci reciprocamente, perché Cerveteri, ma questo è un caso, tutti i siti che sono qui rappresentati e che sono nella lista del patrimonio UNESCO possano veramente rappresentare un motivo di, come dire, di orgoglio per il nostro Paese, di rilancio del nostro Paese, di volontà di farci riconoscere per come bene e bene li teniamo e li valorizziamo. E adesso concludo, vi confesso che sono sempre un pochino avvilita quando penso che due grandi siti UNESCO come sono Venezia e Pompei, ahimè, sono spesso sotto dei riflettori impietosi. Io mi sono battuta moltissimo contro le grandi navi a Venezia, ricevendo ogni genere di insulti perché dicono che non ho attenzione per chi lavora in Veneto e chi lavora a Venezia, il che non è affatto vero, ma credo che lo sviluppo turistico sia una scelta strategica. Puoi decidere di mettere 5 milioni di persone in più a Venezia e ucciderla, e puoi optare per un turismo sostenibile, adatto alla città, che la salvi, la preservi, la aiuti forse anche a mantenersi senza distruggerla. E quanto a Pompei, i problemi li conosciamo. Quindi purtroppo abbiamo queste due vetrine su cui c'è ancora molto da fare, perché diventino vetrine positive del nostro Paese. Ci sono però tutte le altre, mi pare che sono 50 adesso i siti, quindi ce ne sono altri 48, bellissimi, straordinari. Vedo qui il professor Proietti, che adesso rappresenta Tivoli, con grande mia gioia è diventato sindaco di Tivoli. Ecco, pensate a Villa Adriana, che dopo che è entrata nella lista dei siti UNESCO ha visto addirittura diminuire i suoi visitatori, quando Villa Adriana è forse uno dei luoghi più commoventi che esistono al mondo. Quindi c'è ancora tantissimo da fare, c'è ancora tantissimo da fare insieme, e io penso che su questo la mentalità sia cambiata. Comunque quello che non è cambiato è il mio impegno perché cambi. Grazie.
Grazie. Intanto buongiorno, benvenuti, io sono Alessio Pascucci, sono il sindaco della città di Cerveteri e vi ringrazio per essere qui oggi presenti. Per noi è una grande emozione, intanto perché ospitare l'assemblea dell'associazione, che in più è quella che eleggerà il nuovo direttivo, quindi un caso che avviene ogni 3 anni, è un grande onore. In più il fatto che questo coincida con il festeggiamento del decennale della nostra necropoli, che insieme alla necropoli di Tarquinia come un unicum hanno avuto riconoscimento il 2 luglio del 2004, è sicuramente un'occasione per noi di gioia, tanto che, come ho detto ieri ai primi che arrivavano, noi non abbiamo fatto nessun festeggiamento il 2, perché per noi il giorno di festa è oggi che siete qui con noi. Io vorrei fare dei brevi ringraziamenti, oltre all'onorevole Borletti Buitoni, per la cui conferma nel nuovo governo la nostra città ha gioito, perché c'è questa idea, che devo dire che in realtà non è solo un'idea, spesso si riscontra nella vita quotidiana, che ci sia un divario con le strutture ministeriali che appartengano a un mondo diverso da quello reale. Invece l'onorevole Borletti Buitoni, che è già stata qui in altre occasioni, e il suo staff è meraviglioso, danno sempre una disponibilità totale, completa. E, insomma, io poi sono una persona, chi mi conosce sa che rompo le scatole spesso troppo, più di quanto sarebbe, diciamo, l'educazione. Nonostante questo trovo sempre le porte aperte, quindi siamo convinti che la sua attenzione, già dimostrata anche nella legge 77, quando stava nella prima tranche della sua attività, sia una cosa che ci riempie gioia, e so che oggi essere qui non è stato semplice, però insomma la ringraziamo. Vorrei poi ringraziare il Presidente Ricci e ovviamente l'Assemblea dei Siti UNESCO con il direttivo, dove ho scoperto, ma credo insomma io sono uno degli ultimi arrivati, quindi ho scoperto con piacere un clima amicale di collaborazione, di condivisione di problemi e di intenti che, con una cosa che in Italia servirebbe ma che c'è poco, supera qualunque tipo di steccato ideologico. Io non ho idea della maggior parte dei colori dei sindaci che siedono con me nel direttivo in assemblea, e nonostante questo c'è una piena comunione di intenti. Forse questo servirebbe un po' di più alla nostra nazione, però insomma noi siamo giustamente i portatori di un'eccellenza e dobbiamo anche essere i portatori di un messaggio. Ringrazio tutto lo staff del nostro comune, in particolare l'assessore al turismo Lorenzo Croce, l'assessore alla cultura Francesca Pulcini, che oggi hanno insieme al mio staff un po' coordinato i lavori, e ci scusiamo per qualche inefficienza che immancabilmente c'è e ci sarà, però insomma siamo un sito giovane, quindi su questo ci siate clementi. E un ringraziamento particolare vorrei farlo alla nostra sovrintendenza, e lo dico sempre, e spesso so di essere un'eccezione, cioè io sono un sindaco contento della sovrintendenza che c'è qui, quindi ringrazio la dottoressa Russo, la nostra funzionaria Cosentino, perché uno dei problemi che il Ministero deve prendere deve vedere è che non può essere che un sindaco che è contento della sovrintendenza sia l'eccezione, dovrebbe essere la regola. Ora, quindi noi siamo fortunati, però non sempre è così, e il nostro territorio oggi può fare delle scelte perché ci abbiamo di fronte un soggetto che tutela con cautela, come ci ricorderebbe il sindaco di Assisi, con grande cautela, ma che ci consente di dire che se c'è un patrimonio archeologico l'obiettivo non può essere quello di metterlo sotto una teca di vetro perché nessuno ci deve andare, se no c'è il rischio che si rovini. Deve essere un sito ben gestito, ben costruito, ma anche fruibile, perché se no non è dell'umanità, se no è di casa nostra o di qualche funzionario spesso. Insomma, questo diciamo che deve essere anche un altro modello da esportare, dei sovrintendenti che piacciono, insomma, che abbiano un feeling le amministrazioni locali. E oggi abbiamo questo importante incontro di questo decennale, e sono costretto a fare un appello, ma lo faccio perché conosco la sensibilità del nostro sottosegretario, e quindi lo faccio con uno spirito costruttivo. Non è possibile che avere un sito UNESCO sia una rogna. Non è possibile che avere un sito UNESCO diventi un peso del sindaco o dell'amministrazione locale. Noi siamo stati onorati di avere questo riconoscimento, anche se effettivamente non si è visto subito un cambio di marcia, anzi noi in questi 2 anni, ora sembra brutto detto così visto che sono 2 anni in cui sono sindaco io, però questi sono i dati del Ministero, in questi 2 anni abbiamo finalmente un incremento dei visitatori. Noi quest'anno abbiamo avuto un incremento soltanto dall'inizio dell'anno a oggi alla necropoli del 16% e di quasi il 40% al museo. Abbiamo avuto un incremento di visitatori a maggio del 69,90%, possiamo dire del 70% rispetto all'anno scorso, e abbiamo avuto un incremento del 317% dei paganti. ne abbiamo triplicato solo a maggio i vaganti. Ora sono numeri che, se considerate che noi non facciamo 1 milione di visitatori, non sono numeri in assoluto grandi, ma abbiamo dimostrato che con delle piccole accortezze si può aumentare il turismo e che di turismo si mangia, ok? Che di turismo si può mangiare. Però questo lo facciamo spesso contro tutti, cioè avendo dalla nostra parte la sovrintendenza, ma non avendo le risorse per farlo, e credo che questo sia un problema che appartiene a tutti noi, al fatto che un sindaco di un comune UNESCO, Cerveteri, ma lo dico facendo propria la battaglia che il sindaco Bassi ha scritto pubblicamente al ministro qualche mese fa, che un sindaco come Cerveteri abbia in cassa 8 milioni di euro pronti di opere pubbliche, finanziate, e che non le può spendere per il patto di stabilità neanche su un sito che è di rilevanza internazionale, credo che sia una cosa che non ha niente a che vedere con quello che poi ci raccontano sul nostro patrimonio culturale. Che noi dobbiamo sottrarre chilometri che possono servire a portare i nostri pendolari al lavoro, per istituire delle navette che dalla stazione vanno alla necropoli, perché nessuno pensa che un sito patrimonio dell'umanità debba avere una navetta che non gravi necessariamente sui chilometri che la regione ci dà per portare le persone all'ospedale. Non è possibile. Lo Stato ha tagliato il 20% del TPL alle regioni, come saprete, questo si è riversato sui comuni, e il risultato è stato che noi, non potendo togliere le navette che portano i cittadini all'ospedale, abbiamo dovuto ridurre le navette che vanno alla necropoli. Poi abbiamo convinto un privato a regalarci un pulmino che per agosto e luglio-agosto farà la spola dalla stazione a necropoli gratuitamente, ma se non lo trovavamo il privato? E poi è un problema solo la parola problema deve essere associata alla parola UNESCO, o risorsa, investimento, futuro, opportunità deve essere associato alla parola UNESCO? Questo credo sia il tema. Noi, se vogliamo andare a tagliare, oggi avete visto una necropoli in un modo che non l'avevo vista neanche io mai, perché abbiamo questi cantieri in corso, avete visto l'erba all'inglese, nessuno l'ha mai vista, ve lo giuro, avete visto delle tombe che stanno dentro al recinto e che la nostra funzionaria di zona, che credo operi qui da qualche anno, da un po' di anni, nonostante sembra giovanissima, è tanti anni che sta qui, lei non l'aveva mai viste, quindi significa che bisogna tagliare l'erba, non è una cosa complessa. Se il comune decidesse di andare a tagliare l'erba, lo deve fare nottetempo, perché sennò la Corte dei Conti ci dice che tu vai a tagliare l'erba su un sito che è dello Stato, come ti permetti? Allora io credo che c'è qualcosa che non torna, un cortocircuito che non torna, e l'effetto è che poi nostra città viene Ballarò a fare un servizio sulla nostra città, decanta le lodi di quanto stiamo investendo e dice: però certo a Lanz, dove hanno fatto la mostra su Cerveteri, ogni 10 minuti dalla stazione partiva una navetta che andava al museo, a Cerveteri la navetta la domenica non c'è. Quindi questo poi come investe? E dico un'ultima cosa, siamo stati onorati che il Louvre abbia deciso per la mostra di un anno del suo insediamento di fare una mostra su Cerveteri, prima mostra monografica su una città etrusca che tra l'altro ha fatto 100.000 presenze, quindi insomma, no, per noi è un grande onore. Però sono andato su e ho imparato una cosa, e so che questo è lo spirito del nostro sottosegretario. Louvre, il marchio, il brand più importante del mondo, insomma, no? Un brand che riconosciamo tutti, un po' come, non lo so, non vorrei fare paragoni a sproposito, però insomma, come un brand che tutti conosciamo, la Nutella italiana, vabbè, tutti sanno che cos'è il Louvre. La Francia decide di fare una filiale del Louvre in una piccola cittadina a nord di Calais, dove c'era un'economia mineraria che purtroppo è andata in decadenza perché il mondo è cambiato, quindi ridà energia a quella zona mettendo una sua filiale. In uno di quei posti che noi nei film giù al nord li prendiamo, cioè quei posti che vengono presi in giro perché stanno in un posto sperduto, e cambia l'economia della città. Noi non riusciamo a far capire che il decentramento nella nostra nazione significa investire sui siti. Siamo stanchi di andare sul giornale, come ha detto il nostro sottosegretario, quando qualcosa non funziona. Anche perché poi io gliel'ho detto al giornalista di Ballarò, ma non avevo dubbi, che lui non sarebbe mai venuto il giorno che inauguravamo la strada nuova d'accesso. Perché lui mi ha detto: sai, le notizie belle non tirano, però le facciamo belle sulle altre nazioni, ma dobbiamo avere questa forza e questa capacità, e questo è un momento in cui si può fare. Quindi io vi ringrazio, vi rinnovo la mia disponibilità e spero che questa nuova linfa che ci porta il sottosegretario sia modo per dire delle cose importanti e per far sì che i sindaci UNESCO siano non soltanto onorati, anche perché spesso i cittadini ci dicono: ma con tutte le buche che ho sotto casa metti a posto la strada che va alla necropoli? Questo è il paradosso, quindi non è neanche una cosa che subito il cittadino riconosce, anzi vorrebbe forse che mettessimo a posto le strade sotto casa loro, giustamente, visto che pagano le tasse qui. tasse che puoi, perché del 50% vanno però a qualcun altro. Quindi, insomma, questo è un auspicio che facciamo per il nostro futuro e perché vogliamo investire sulla cultura. E Cerveteri nel suo piccolo, l'ultimo comune del mondo, ha dimostrato in 2 anni di poter incrementare i paganti e i non paganti all'interno dei propri siti facendo delle cose molto semplici senza aver mandato nessun razzo sulla Luna. Quindi se lo possiamo fare noi, che siamo gli ultimi della classe, sono convinto che lo possano fare tutti. Grazie, buon lavoro.
Sì, salutiamo il sottosegretario, la ringraziamo. Iniziamo i lavori, la segretaria ci dice che come presenze siamo benissimo. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente tenutasi il 4 aprile 2014 a Capo di Ponte. Vi è qualche annotazione, è stato letto, c'è qualche punto su cui soffermarci, ritornare, chiarimenti? Ma nel frattempo colgo l'occasione, visto che l'Assemblea si è tenuta proprio nel mio comune, per ringraziare chi nei giorni e nelle settimane successive ha espresso i ringraziamenti, in primis quelli del Presidente. È stato per noi un piacere e un onore avervi ospiti e amici. Le varie manifestazioni ricevute ovviamente le estendo e parlo anche a nome del mio presidente qui presente, Sergio Bonomelli, e di tutti i sindaci di Valle Camonica. Così come ringrazio anche per l'affetto dimostrato anche in questi giorni e qualcuno anche nelle settimane successive alla tragedia che abbiamo avuto in Valle Camonica col crollo della croce del Papa, peraltro visitata da qualcuno di voi in quel volo in elicottero, è un destino nel destino e come succederà e succede spesso ovviamente non solo ai Camuni ma credo all'Italia intera, il desiderio è quello di ricostruire un simbolo, anche perché il prossimo anno avremo quasi certamente l'onore della visita di Papa Francesco sulle montagne dell'Adamello, ricordando i 100 anni della guerra 15-18, e vorremmo che fosse proprio Papa Francesco a posare la prima pietra o addirittura a chiudere l'ultimo tassello di un'opera ricostruita. Per cui vi ringrazio davvero a nome della Valle Camonica per la vostra vicinanza, la vostra amicizia. Tornando ai nostri lavori, chiedo appunto se in merito al verbale vi è qualche annotazione, possiamo portarlo già in approvazione. Non vedo segnali, per cui credo che tutto scorra per il meglio, per cui esprimo soltanto i voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno, favorevoli all'unanimità. Se mi concedete un attimo, una piccola riflessione, approfitto di questo ruolo di coordinatore, in quanto penso di esprimere i sentimenti di tutti i presenti, ben sapendo che i punti successivi saranno alla parola del Presidente Ricci, esprimere il ringraziamento per il lavoro, la competenza, l'amicizia in questi lunghi anni da parte del Presidente Claudio Ricci. Un ringraziamento. Ringraziamento che penso senza ombra di dubbio tutta l'Assemblea vorrà anche materializzare con un'azione, con una un riconoscimento, quello della figura del presidente onorario, che riteniamo sia nei nostri cuori con tutta la simpatia e l'amicizia e la riconoscenza per questi anni. Credo che un applauso possa suggellare questa conferma. Ringrazio per il sostegno e vedo avvicinarsi. Da parte dell'assessore Ferrara, che a questo punto direi di fermarsi, sì, ovviamente da parte di tutta l'associazione, ma se l'assessore vuole consegnarlo direttamente credo che sia la cosa più bella, anche perché Ferrara rappresenta, esatto, il segretariato permanente. Poi dicono che le istituzioni non sono veloci. Tecnicamente non so come può funzionare, però accanto a questo riconoscimento che va oltre la parte ovviamente formale istituzionale, ma è proprio quella affettiva, il calore familiare di questa associazione, credo che faccia piacere e che sia un grande aiuto anche nel rispetto della figura del prossimo presidente, chiedere al presidente Ricci di essere sempre con noi anche nei prossimi direttivi, perlomeno in veste ovviamente anche di sindaco, perché ovviamente la sua esperienza e il suo lavoro ci sarà sempre di aiuto, per cui credo che questo poi formalmente troveremo il modo. Per cui grazie all'Assemblea per questo riconoscimento e per il sostegno. Passiamo al terzo punto, stato di attuazione del progetto della legge 77-2006, UNESCO per la scuola, e la parola proprio a Presidente Ricci per inoltrarci nei particolari della legge. Grazie.
Allora, buona giornata innanzitutto e grazie delle parole anche, direi, eccessive di cortesia. In realtà è stata, credo, una esperienza che ha cercato di combinare i fattori, e utilizzo una frase di Richard Sennett che definisce ormai come le persone capaci di costruire la speranza saranno tali, costruire la speranza, se sapranno mettere insieme, combinare fattori, che siano persone, città, comunità. Credo che l'esperienza dei siti UNESCO italiani sia sostanzialmente questa. A livello associativo ha fatto raggiungere molti risultati perché lo abbiamo fatto insieme, siamo riusciti a combinare i fattori, seppur provenienti da identità culturali, politiche, socio-economiche anche diverse. Credo che sia stata questa una delle chiavi importanti della crescita della stessa associazione, e nei momenti di crescita si crea sempre qualche problema e qualche complessità. Io vorrei essere molto sintetico e quindi i punti 3 e 2, in qualche modo 3 e 4 se vogliamo, li tratterei in maniera analoga. Questo per facilitare un po' i lavori della stessa Assemblea. Quindi il punto 2 è stato la lettura e approvazione del verbale che abbiamo fatto, il punto 3 è lo stato di attuazione del progetto della legge 77-2006 UNESCO per la scuola, e poi ci sono delle riflessioni, chiamiamole di fine mandato, ma non saranno di fine mandato, saranno delle riflessioni molto sintetiche sulle quali poi il neopresidente dovrà tracciare qualche linea guida. Per brevità vorrei partire con i ringraziamenti. Innanzitutto ho avuto modo di formulare ampi ringraziamenti al sottosegretario con delega al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ilaria Borletti Buitoni, il sindaco di Cerveteri che ci ospita. Volevo ringraziare il segretariato permanente, Ferrara è stato un punto di riferimento con il segretariato permanente, unitamente al coordinatore tecnico-scientifico nella sede di Firenze e nella figura di Carlo Francini. Il rapporto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo è stato spesso rappresentato da Manuel Roberto Guido, a cui farei un applauso. Unitamente agli altri dirigenti e funzionari dello stesso Ministero che si articolano nelle diverse funzioni, che vede lo stesso Ministero essere il nostro punto di riferimento, unitamente al Ministero per gli Affari Esteri, unitamente alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, unitamente alla Federazione Italiana dei Club UNESCO, e ricordo anche il positivo rapporto di collaborazione con Francesco Bandarin, in particolare negli anni in cui afferiva alla direzione del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO di Parigi, e anche, devo dirvi e rappresentarvi, diciamo, gli attestati di stima verso il quadro associativo del nostro ambasciatore permanente presso l'UNESCO, ambasciatore permanente italiano presso l'UNESCO. Cosa è andato bene e cosa bisogna migliorare? Diciamo, un po' da vecchio sindaco e da vecchio vice sindaco, ma anche ormai da uno dei decani dell'associazione, e voglio ricordare i due presidenti che mi hanno preceduto, Mario Bagnara è qui anche presente, gli farei un applauso. E poi vorrei ricordare anche come presidente onorario Gaetano Sateriale, già sindaco di Ferrara, a cui farei un applauso. E cosa ha funzionato del nostro socializio e cosa bisogna migliorare? Occorre sempre essere sintetici ma anche pragmatici. Come vi dicevo, ha funzionato molto il rapporto di collaborazione, anzi credo che il nuovo presidente su questo, unitamente al consiglio direttivo, debba fortemente insistere anche implementando, se possibile, il numero delle visite nei siti UNESCO italiani che, come noto, hanno toccato quota 50. Quello di andare nei siti, noi spesso a rotazione svolgiamo il consiglio direttivo, l'assemblea dei soci in siti diversi, ma spesso anche andiamo nei siti a presentare le nostre attività, a incontrare le associazioni, a comunicare, soprattutto nel quadro regionale, ad incontrare le varie componenti tecnico-scientifiche e culturali che per esempio poi convergono nel comitato di pilotaggio nel quadro dei piani di gestione. Questa attività, che abbiamo negli ultimi anni svolto con maggiore intensità, ha portato dei buoni risultati perché ha fatto sentire tutti coinvolti. E il momento della visita del presidente o di qualche delegato in un sito rappresenta un momento di promozione, di comunicazione, di condivisione, di analisi delle problematiche, un momento quindi di crescita. Utilizzo una parola cara alla World Heritage List, un momento di maggiore consapevolezza complessiva delle tematiche che stiamo sviluppando. Questa cosa io mi auguro che venga ulteriormente implementata, perché è una cosa che ha funzionato. Una cosa forse dove dobbiamo migliorare molto è la progettualità. Voi avete avuto quasi tutti, forse anche questa mattina, il report di attività che mi solleva dal fare quella lunga checklist di cose realizzate che a fine mandato dovremmo citare. Ma avendovi consegnato il report di attività, qui vedete il tantissimo lavoro svolto, sempre in piena collaborazione con il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, nel quadro legislativo, dalla legge 77-2006, ma anche ad altre riflessioni legislative, nel quadro tecnico legato ai piani di gestione, ma anche alle altre linee guida tecnico-scientifico che abbiamo realizzato per i nostri siti, anche loro finanziati con la legge 77-2006, che all'inizio fu molto importante per finanziare gli stessi piani di gestione nella loro elaborazione. E poi le numerose attività di promozione culturale e turistica. Tutto questo avendo di fronte due metodi di riferimento, li chiamerei così. Il primo, quello che facciamo in un sito UNESCO può diventare un modello di riferimento, modello di tutela e di valorizzazione anche per tanti altri luoghi italiani, beni culturali, ambientali o finanche beni immateriali, che proprio dai modelli che sperimentiamo nei siti UNESCO possono trarre indicazioni utili anche per i loro siti. E quindi un centro storico non iscritto nella World Heritage List può però trarre delle indicazioni utili da un centro storico iscritto nella World Heritage List che compie alcuni passi in termini di tutela e di valorizzazione. Quindi questo è stato il primo punto. Utilizzare i siti UNESCO come modelli di tutela e valorizzazione utili anche a gran parte del patrimonio culturale e ambientale italiano. È su questa linea che il libro bianco su cui ha lavorato Manuel Roberto Guido, presentato peraltro di recente, focalizzava l'attenzione, riportava i progetti dell'associazione e dei siti finanziati con la legge 77-2006, ma con un quadro, con una condizione al contorno, che faceva apparire tali progetti anche di riferimento come modelli per gran parte del patrimonio culturale e ambientale italiano. Il secondo paradigma metodologico è stato quello legato al fatto che se in un luogo, che può essere un comune, che può essere un'aggregazione di comuni, che può essere una regione, che può essere il nostro paese, se in un luogo tutelo e promuovo sul piano culturale, etico, turistico, un sito UNESCO o più siti UNESCO, promuovo un'area più vasta, essendo i siti UNESCO i luoghi d'eccellenza del patrimonio culturale e ambientale e comunque i luoghi più noti. E su questo abbiamo peraltro costruito, come ricorderete, numerosi progetti anche di rilievo nazionale, dove l'idea è stata promuovo la rete dei siti UNESCO per promuovere l'intero paese in un certo ambito, così come promuovo la rete dei siti UNESCO di una regione per promuovere l'intera regione. Su questo devo dire che le regioni italiane hanno intrapreso azioni finanche legislative di un certo interesse sulle quali non mi soffermo, ma che anche voi conoscete anche meglio di me. Cosa occorre migliorare a nostro avviso? La selezione di questi progetti, probabilmente l'associazione, a partire da me, dal consiglio direttivo, dagli associati, ha operato sempre con grande buona volontà, direi a volte buona volontà istintiva, creativa. Ecco, probabilmente adesso l'associazione deve passare alla buona volontà creativa ed istintiva, ad una progettualità che sia un po' più riflessiva, un po' più ponderata, magari anche selezionando i progetti, forse meno progetti e più strategicamente e anche finanziariamente misurati, perché il tema finanziario è arrivato prima nei comuni e poi è accaduta anche nella nostra associazione, fino anche ritrovando anche il ruolo di un'associazione che abbia un sindacato costruttivo, cioè non si limiti a dire dobbiamo avere questo, ma si limiti a costruire soluzioni possibili di sindacato in termini propositivi, anche perché ormai questi sono tempi in cui anche l'attività di richiesta deve essere conciliata armonicamente con quanto è possibile fare, mettendosi anche dalla parte del Ministero e dello stesso Governo. Io tra i miei numerosi, forse eccessivi impegni c'è anche quello di essere nella conferenza neo ricostituita tra governo, regioni e comuni per il ridisegno del patto di stabilità che, come noto, include parecchie problematiche non solo nei comuni. abbiamo svolto le prime due riunioni e il quadro in cui ci si muove è un quadro molto complesso, delicato e direi finanche fragile, quindi la stessa associazione deve, come dire, enucleare richieste nel quadro di ciò che le condizioni al contorno rendono oggi possibile. Il tema del patto di stabilità per i siti UNESCO è un tema che tra l'altro con Giacomo Bassi e con i sindaci della Toscana affrontammo in una piacevole giornata a San Gimignano e che credo anche nel quadro del Ministero sia oggi un elemento, chiamiamolo se non altro, di prima riflessione. Le deleghe, altro punto che bisogna modificare, ne parlammo a capo di ponte, sicuramente il quadro associativo, il Presidente, i tre vice che saranno eletti e il Consiglio direttivo deve operare con maggiori procedure. Maggiori procedure significa che ciascuno deve avere delle deleghe specifiche, assimilabili allo svolgimento di una delega assessorile. Ne cito una che mi appare quanto mai fondamentale. Una delega dovrà essere affidata ad una persona che per conto del Presidente curi ogni giorno le nuove possibilità di iscrizioni alla stessa associazione. Recentemente fanno parte dei 50 siti della World Heritage List italiana anche molti numerosi siti seriali, dove si possono trovare quadri associativi anche ulteriori, e questo è importante per ovviamente il quadro finanziario. Ecco, per esempio, questa delega, l'acquisizione di nuovi soci o sollecitare i soci, qualora non assolvano ai doveri associativi finanziari della quota, è a mio avviso un punto da delega molto importante, così come altri. Un ultimo elemento sulle cose da modificare, o meglio, da migliorare. Sicuramente arrivare ad uno statuto che ancor di più semplifichi la vita associativa e, non nascondiamolo, guardi in prospettiva, quindi a medio periodo, anche alla possibilità che il quadro associativo possa essere tradotto in una fondazione, perché probabilmente diciamo la scia già di questo statuto è in parte già strutturata per raggiungere anche un quadro associativo afferente anche al pensiero di diventare una fondazione, e da questo punto di vista io, così tra l'altro era nell'ordine del giorno, credo che il riconoscimento giuridico, cioè la necessità o meno che l'associazione abbia un riconoscimento giuridico, debba essere spostato temporalmente al momento in cui la stessa associazione andrà a configurare il nuovo statuto, rimodulandolo e dandogli magari una forma che sia più rispondente al quadro operativo. La modifica degli statuti non è di per sé un fatto negativo, significa che l'associazione opera, operando ci si accorge che lo statuto non è più aderente a ciò che si sta definendo e quindi si addiviene alla modifica dello stesso statuto. Per quanto riguarda il progetto sito UNESCO per la scuola, noi abbiamo, poi ci sono anche dei rappresentanti del Ministero che potranno aggiungere qualche parola, abbiamo interagito per capire che tipo di modifiche dobbiamo fare allo stesso progetto. Mi auguro, ci auguriamo che in tempi brevi ci vengano indicate le tipologie di modifiche allo stesso progetto e peraltro nelle prossime settimane credo che avremo qualche passo aggiuntivo per il quadro 2014 della legge 77-2006 sia per i progetti approvati che per il nuovo bando. Poi magari su questo chiederei anche l'intervento di Manuel Roberto Guido. Concludo dicendo che non vi sarà sfuggito la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta seriamente, noi abbiamo avuto in via preliminare alcune slides, alcune linee guida, ma anche il Corriere della Sera ha citato tale ormai prossima possibilità che per l'Expo Milano 2015 i siti UNESCO italiani abbiano un attenzionamento di un certo significato. Questo quadro lo vedrete muovere nelle prossime settimane. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ripeto, ha già elaborato unitamente ai ministeri interessati alcune ipotesi. Io ho avuto modo di verificarlo in qualche carta preliminare e credo che questo sarà un quadro in evoluzione che nei prossimi mesi l'Associazione dovrà seguire con particolare significato. Questo è quanto potevamo rappresentarvi. Queste riflessioni tra l'altro non sono mie, ma sono, se volete, la sintesi di ciò che emerse sul quadro strategico di massima proprio nell'assemblea dei soci a capo di ponte, e io quindi mi sono limitato a sintetizzarne alcuni contenuti, soprattutto metodologici. Ora io penso di poter passare la parola, anche per completare il mio quadro, all'architetto Manuel Roberto Guido. E voglio ringraziare anche l'architetto Paolo Falini che ha seguito alcuni nostri piani di gestione. Non so se ne avete conoscenza, ma ha ricevuto recentemente il premio più importante d'architettura che nello Stato giapponese viene conferito. È il primo italiano che ha avuto questo riconoscimento. Forse un applauso glielo farei. Manuel Roberto Guido è il nostro, possiamo dirlo, padre tecnico culturale dell'associazione.
Grazie Claudio, ringrazio tutti quanti voi per la cortesia di avermi voluto invitare a questa assemblea, non è la prima volta che partecipo. Mi fa piacere incontrarvi ancora, molti visi conosciuti anche da tanti anni, a partire dall'ex presidente Bagnara con cui è partita l'attività dell'associazione. Io sono un padre operativo, ma non posso non riconoscere che qui presente fra voi con una veste completamente diversa c'è il professor Giuseppe Proietti, oggi sindaco di Assisi. Sindaco di Tivoli, luogo con ben due siti UNESCO, tu ne hai uno solo.
Stiamo cercando un nuovo sindaco ad Assisi.
Ecco, quindi Tivoli è sito UNESCO due volte, ma oltre a questo, che è un fatto di dettaglio, in realtà la mente di tante cose che sono state fatte, direi di tutto quello che è stato fatto in Italia, a partire dal 1994, per una nostra presenza molto attiva e devo dire anche significativa dal punto di vista numerico, essendo ormai da tempo primi nella lista mondiale, spetta senz'altro al professor Giuseppe Proietti, a cui va il merito di avere ideato questa operazione, di averla condotta a Roma, dove io ero presente, qualche volta molto più presente sul territorio come braccio operativo. Mi fa enormemente piacere vederlo qua in una nuova veste in cui sicuramente sarà in condizione di dare anche ulteriori contributi. Mi sono permesso di fare questa piccola annotazione di tipo personale nel decennale dell'iscrizione del sito di Cerveteri e Tarquinia, che, mi permetto di ricordare, in realtà fu concepito tantissimi anni fa nello studio del professor Proietti, perché parlando di rappresentatività della lista italiana sembrava impossibile che fin da allora non avessimo rappresentato anche la civiltà etrusca. E si decise che potesse essere rappresentativo presentare due necropoli totalmente differenti dal punto di vista tipologico, che comunque rappresentano in maniera eccezionale questa civiltà, e l'esito è stato appunto festeggiato 10 anni fa in occasione dell'iscrizione. Oggi ci fa piacere ricordarlo tutti quanti qui insieme, dopo tanti anni di distanza questa cosa lascia ancora una traccia, così come ha lasciato una piccola traccia il primo piano di gestione effettivamente realizzato, che poi è stato utilizzato come modello per le linee guida che abbiamo predisposto nel 2004 e che furono presentate in occasione di un'assemblea della conferenza nazionale dei siti UNESCO che facemmo a Beston. Detto questo, scusatemi questa piccola memoria storica, ma molti di voi hanno vissuto queste giornate insieme a noi. Per una piccola battuta sulla legge 77, di cui è coautore il sindaco di Assisi, questa volta sindaco di Assisi, allora vicepresidente dell'associazione, che rimise mano a una prima bozza che non passò al vaglio del governo e che invece inserì all'interno dell'articolato alcuni elementi fondamentali, quali sono i piani di gestione dei siti UNESCO, l'obbligatorietà dei piani per i siti UNESCO. Per noi era molto importante, non essendoci una norma nazionale che desse un riferimento da questo punto di vista, inserire nella legge nazionale questo aspetto che era richiesto dall'UNESCO ma che è stato da noi utilizzato con un modello di piano di gestione che concepimmo in autonomia in Italia, perché l'UNESCO in quegli anni non dava modelli, ce lo siamo dovuto inventare, che avesse come punto di riferimento fondamentale non tanto il tema della tutela, che naturalmente è data per acquisita da tutta la normativa nazionale, ma soprattutto il tema del coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio, in primis Ministero Beni Culturali con le sue competenze di tutela sul patrimonio e soprattutto le amministrazioni territoriali e locali in particolare che questo patrimonio gestiscono. Modello che ci sembra, con tante difficoltà, abbia dato risultati abbastanza importanti che sono stati in parte anche ricordati nel libro bianco che abbiamo presentato qualche mese fa a Roma. Detto questo, torniamo a questioni più pratiche, scusatemi se mi sono leggermente dilungato. Legge 77, l'annualità 2013 non è ancora stata formalizzata perché purtroppo il cambio di governo recente ha comportato che i gabinetti dei precedenti ministri che erano rappresentati nella commissione di valutazione che ha approvato la graduatoria dei finanziamenti, essendo cambiati i gabinetti dei ministri, i nuovi gabinetti non sanno da che parte cominciare. Proprio ieri ho sollecitato l'ultimo accordo che è quello delle politiche agricole, mi auguro che quanto prima arrivi perché la graduatoria è da mesi e mesi che giace nei gabinetti dei nuovi ministri. A brevissimo sarà pubblicata e contestualmente pubblicheremo il nuovo bando. Come ho ricordato in occasione della presentazione del libro bianco, forse non tutti erano presenti, in realtà con l'occasione del decreto cultura dell'allora ministro Brai abbiamo potuto apportare delle piccolissime varianti al testo originario della legge 77, che aveva già aggiunto su iniziativa delle politiche agricole un riferimento alle produzioni enologiche. Abbiamo fatto una piccola variante per quanto riguarda due argomenti che mi sembrano importanti, che potranno essere oggetto di presentazione di nuove domande. Quello che è il cosiddetto punto C dell'articolo che prevede l'elenco dei finanziamenti, dove si parlava di possibili finanziamenti di attività legate alla mobilità all'interno dei siti UNESCO e che comunque è esteso alle periferie dei siti UNESCO, al di fuori dei siti UNESCO, che noi abbiamo esteso anche all'interno perché nel caso di grandi agglomerati urbani parlare di periferia non ha molto senso. D'altra parte i finanziamenti sono talmente pochi che non si fanno danni alla tutela, si parla di mobilità leggera, di rapidulana, di ascensori, cose di questo genere. Quindi è ammesso pure l'intervento all'interno. E l'altro aspetto che mi sembra interessante è quello che tutta la tematica della valorizzazione dei siti UNESCO, che noi abbiamo, devo dire, con molta difficoltà contrabbandato in questi anni, per il momento nessuno ci ha arrestato, attraverso l'escamotage della promozione scolastica, perché tale prevedeva la legge. La legge non prevede la valorizzazione dei siti UNESCO nella sua versione iniziale, si possono valorizzare in ambito scolastico. Ci sembrava una limitazione molto forte. I primi anni ce la siamo vista un po' larga, abbiamo potuto finanziare dei progetti non precisamente scolastici. Con l'aumentare del numero delle richieste, ecco, la differenza enorme tra capacità di spesa e possibilità di finanziare, e la Commissione è stata molto più rigida e quindi ha potuto finanziare soltanto progetti che fossero effettivamente di valorizzazione nell'ambito scolastico. Ci sembrava una limitazione inaccettabile, anche alla luce di quello che ha appena finito di dire il sottosegretario, ma anche il presidente Ricci, e quindi abbiamo fatto quest'ulteriore piccola variante, per cui oggi parliamo di valorizzazione dei siti UNESCO in toto e non soltanto in ambito scolastico. Questo credo che sia un elemento utile, penso, per la presentazione delle nuove domande che a breve potranno cominciare a essere presentate a seguito del bando. Io vi invito comunque a tenere conto che la normativa resta la stessa, salvo questa piccola variante che peraltro è pubblicata, e che le modalità di presentazione delle domande resteranno le stesse delle precedenti circolari, quindi volendo potete cominciare già a prepararvi perché i vostri progetti siano redatti nel miglior modo possibile, quindi possano in qualche modo superare questo vaglio necessariamente molto rigoroso, perché ahimè la legge continua a essere sì finanziata ma sempre con minori fondi. Eravamo partiti da 4 milioni e siamo arrivati a 1,4 milioni complessivamente, ma questo riguarda tutta la finanza pubblica, non riguarda solo la nostra nuova legge. Con questo io vi ringrazio, soprattutto ringrazio per lo spazio che mi avete concesso in questa vostra assemblea, essendo io un ospite esterno e non un membro dell'associazione, ma come ha ricordato Ricci questa associazione l'ho seguita fin dalla sua nascita con Mario Bagnara a Vicenza e continuo a seguirla con molto piacere finché mi potrò occupare di UNESCO, e quando non mi potrò occupare di UNESCO in via ufficiale lo farò volentieri come vostro amico. Grazie.
Credo di interpretare anche i sentimenti dell'Assemblea nel chiamare magari il sindaco di Tivoli, proprio anche per la sua esperienza tecnico-culturale. Io peraltro ci siamo conosciuti in epoche, diciamo ormai abbastanza antiche amministrativamente, quando nel comune di Assisi, e per la verità in Umbria e nelle Marche, vi erano problemi molto complessi legati alla ricostruzione post-sisma, che devo dire è stata, non lo dovrei dire io che all'epoca già assumevo ruoli amministrativi, credo che sia stata di buona qualità complessiva e anche con una rapidità, diciamo, accettabile fino anche negli interventi più complessi, che erano proprio quelli afferenti ai beni culturali. Quindi ci piacerebbe un suo saluto.
Ringrazio il Presidente Ricci per la cortesia. Devo dire che i motivi per i quali io sono qui oggi sono anche di carattere estremamente personale, oltre che istituzionale, nel senso che Cerveteri mi ha visto qualche decennio fa come direttore del museo e degli scavi, non solo di Cerveteri ma anche di Tarquinia, sindaco, e quindi è per me un piacere particolare tornare in questi luoghi dove ho lavorato, dove ho studiato e che ho rivisitato poi insieme all'architetto Guido in occasione della predisposizione dei progetti di iscrizione alla World Heritage List. Credo che questa associazione si sia ormai configurata come una presenza attiva e consolidata all'interno dell'ordinamento complessivo che afferisce alla materia soprattutto di valorizzazione, oltre che naturalmente di tutela. I primi passi sono sempre più difficili, soprattutto quando si opera in un campo senza precedenti. Se ci sono state delle indecisioni, adesso rivesto la mia veste ministeriale, delle indecisioni, delle lungaggini, sempre poi superate egregiamente con l'apporto dell'architetto Guido, questo lo si deve soprattutto al fatto che si operava senza alcun riferimento e senza alcun precedente. La storia di questi anni ha scritto pagine fondamentali in questo senso, l'associazione c'è, ha prodotto anche in maniera rilevante la legge 77. E quando dico ha prodotto, voglio dire proprio ha prodotto, anche se non ha legiferato direttamente. E direi anche che la consapevolezza, riprendo il termine usato dall'ingegner Ricci, la consapevolezza del patrimonio ha raggiunto anche in Italia un livello di maturazione tale per cui sarà difficile non tener conto dell'esperienza di questi anni, e sempre di più, d'altra parte, sia la legge 77 sia altri tentativi di fissare in legge la rilevanza di questo patrimonio. Ahimè, non dovrei essere io a dirlo, l'Italia è una sorta di museo diffuso su tutto il territorio. La caratteristica che contraddistingue il patrimonio culturale italiano è proprio questa, la stratificazione estremamente diffusa sul territorio di testimonianze antropiche e naturali che la rendono un paese unico al mondo, per vastità, per ampiezza dimensionale, cronologica e tipologica. Ebbene, la consapevolezza di questo patrimonio è una forza per la sua tutela ed è una forza anche per la funzione che a questo patrimonio le classi dirigenti devono assegnare in termini di sviluppo economico. Guardate, io sono il sindaco di una cittadina che ha quasi 60.000 abitanti e che è stata in passato una cittadina ricca, aveva industrie, è oggi classificata tra le aree deindustrializzate del centro-nord. Ha come unica prospettiva, sopravvivono ancora alcune industrie, ma assolutamente irrilevanti rispetto al passato, ha come unica alternativa per i propri figli, per i giovani, quella dello sviluppo del settore turistico legato alla valorizzazione del patrimonio culturale. Ha un patrimonio che non è delocalizzabile così come le industrie, è un patrimonio che, come tutti voi sapete, costituisce un obiettivo dei flussi turistici mondiali, soprattutto da parte dei grandi paesi emergenti. Io li chiamo ancora emergenti, se la Cina può considerarsi ancora emergente, la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, questi grandi flussi turistici che non hanno conosciuto la crisi che abbiamo invece conosciuto noi come turismo interno in questo paese negli ultimi 5-6 anni, costituiscono veramente una risorsa fondamentale per il progetto di sviluppo economico di questo paese. Ripeto, e questa non è una risorsa delocalizzabile, il patrimonio è qui, chi ne vuol godere, e sono sempre di più le persone che nel mondo vogliono goderlo e possono permettersi di goderlo, ecco, devono venire qui. Sta a noi costruire un sistema. Anche questo è un termine abusato, ma è così che si chiama, sta a noi costruire un sistema per cui questo patrimonio diventi veramente risorsa, risorsa inesauribile, vista la sua qualità e la sua dimensione e vista la dimensione dei flussi di turismo internazionali che si affacciano alla ricerca disperata di obiettivi di questo genere. Grazie quindi per quel che ha fatto il Presidente Ricci, il Presidente storico di questa associazione, e spero veramente che insieme al Ministero, alle soprintendenze, si possa costruire insieme un progetto volto in questa direzione, e auguro buon lavoro ai lavori di questa Assemblea.
Discutendo di progetti faraonici, se fare o non fare la pausa, nel senso che vedendo l'ordine del giorno ovviamente ci stiamo avvicinando a una delle fasi più importanti del rinnovo della nostra associazione, il suo cuore, e credo che magari sarebbe buona cosa anche per scambiare qualche parere, qualche opinione, prenderci un break, magari non prima di tracciare alcune linee di riflessione che nascono, per quello che posso portare con la mia piccola esperienza, dall'incontro di 3 anni fa alle porte di Siena, dove in un'assise molto, molto amichevole, molto familiare, trovammo il quadro della situazione con una certa velocità, con una certa comprensione e ovviamente con tanta anche, possiamo dire, voglia di fare e umiltà nei ruoli. Credo che questi spiriti non essere quelli che contraddistinguono anche la giornata di oggi. Molte riflessioni sono già state fatte sia a Capo di Ponte sia ieri sera, credo che vi sia una buona prospettiva di coinvolgimento dell'Italia intera nella nostra associazione, tenendo conto dell'esperienza, tenendo conto dell'apporto anche territoriale, di un sano equilibrio, e credo che riflettendo su questi elementi possiamo veramente trovare il giusto connubio di partecipazione e di rappresentatività. Credo che forse l'appello che tra le righe ci diciamo e continuiamo a, a stimolarci vicendevolmente è anche quello della presenza. È indubbio che in questi anni anche lo Statuto ha dovuto soccorrere quello che era a volte un punto di debolezza della nostra associazione, cioè le presenze, non tanto le assemblee quanto i direttivi, il numero legale. So quante telefonate e corse delle nostre responsabili della segreteria per trovare il punto di incontro tra i vari componenti. Ecco, credo che nella riflessione e nelle disponibilità di tutti noi a partecipare alla vita dell'assemblea e del direttivo debba essere questo punto di incontro, questo obiettivo, la volontà di essere presenti, perché la nostra associazione di questo ha bisogno e credo che soprattutto il nuovo presidente questo chiederà, questo ci coinvolgerà, perché è un lavoro intenso, peraltro venendo anche dopo la presenza di un presidente importante come Claudio Ricci, non è un lavoro da poco, per cui il nostro sostegno, il nostro calore nei suoi confronti sarà importantissimo e credo che questo debba lasciare, questo punto debba essere un po' il nostro stimolo a essere presenti, essere partecipativi e collaborativi. Si dice questo perché ovviamente sappiamo che l'assemblea elettiva è quell'assemblea che coinvolge forse in modo più partecipativo i nostri siti, a volte poi le giornate successive magari questo calore viene un attimino meno, invece credo che debba essere importante una continuità, una presenza assidua nel confronto dei consigli e nel confronto delle assemblee. Per cui se siete d'accordo, un attimo di break e poi riprendiamo i lavori. Grazie. Anche il Presidente aggiunge qualcosa.
La pausa deve essere una pausa operativa e di lavoro. E quindi prima della pausa io doverosamente, adesso il mio ruolo diventa molto difficile, debbo anche rappresentarvi qualche riflessione che facemmo nell'assemblea di Capo di Ponte. Innanzitutto abbiamo preso atto, e questo è un elemento di crescita positivo, che sono molti i siti che vorrebbero far parte del consiglio direttivo e anche da una prima analisi il numero delle candidature è superiore al numero complessivo che da statuto a oggi recita la figura di un presidente a cui si sommano 12 componenti del consiglio direttivo, 3 dei quali componenti poi sono anche vicepresidenti, cercando di rappresentare nella vicepresidenza aree geografiche, il nord, il centro e il sud Italia. Non vi nascondiamo che nelle ultime settimane, dall'assemblea di Capo di Ponte, Valle Camonica ad oggi, siamo andati, come si direbbe in termini di management aeroportuale, in overbooking. Questo è un dato positivo. Dovremmo trovare da qui a qualche decina di minuti un raccordo, perché comunque la tradizione della nostra assemblea è quella di, per quanto possibile, decidere in forma unitaria, un sodalizio tra l'altro aperto. Molto spesso peraltro ormai il consiglio direttivo si svolge nella stessa giornata dell'assemblea dei soci. Non sono ruoli decisionali, sono ruoli di raccordo, di servizio, e quindi questo è stato lo spirito che peraltro forse è stato fin anche determinante per la crescita della stessa associazione. Dicevo che sto per arrivare alla parte più difficile, ma d'altronde è quella che tocca al presidente uscente, cioè cominciare a fare qualche ipotesi che è solo un'ipotesi. E che quindi poi nei prossimi minuti, approfittando della pausa, mi auguro troverà anche un raccordo, una rimodulazione, sempre con questo spirito. A Capo di Ponte emerse una candidatura a presidente di una persona, tra l'altro brillantemente neo rieletta, questo è importante perché dobbiamo assicurare almeno un triennio di stabilità per quanto possibile. Credo anche persona che possa essere ampiamente supportata da una regione importante come la Toscana e le città della Toscana, peraltro inserite nella World Heritage List, che non lo nascondiamo, ha dato un contributo operativo molto forte alla stessa associazione, e peraltro la stessa idea di chiedere una modifica dei quadri legislativi afferenti al patto di stabilità nasce, come ho già ricordato, a San Gimignano alcuni anni fa, per la verità anche in una conviviale dove le identità culturali tipiche emersero con grande significanza. Nella figura di Giacomo Bassi ci siamo raccordati, dopo aver acquisito la sua disponibilità, a proporvelo, ma lo faremo dopo, perché è bene che l'Assemblea si consulti anche un po', come Presidente. La riflessione poi a capo di ponte, vado alla sintesi perché non mi voglio nemmeno nascondere, non ci vogliamo nascondere, vide nel sindaco di capo di ponte, Valle Camonica, così come mi piace più sottolineare, una figura che potrebbe sul piano operativo essere permanentemente il coordinatore della nostra assemblea, e il coordinatore della nostra assemblea ha un po' la funzione del Presidente del Consiglio parallelamente ai quadri afferenti alle istituzioni comunali. E poi abbiamo pensato a 3 vicepresidenze, anche qui sulla continuità dell'impegno, sulla storia associativa, sulla disponibilità. Per il nord si pensava alla città di Verona, per il centro siamo ospiti a Cerveteri, sito Cerveteri Tarquinia, quindi al sindaco di Cerveteri, e per il sud si pensava, queste erano le risultanze di capo di ponte, a Piazza Almerina. E poi vi erano una serie di disponibilità che noi abbiamo raccordato in questo modo, ma ripeto, sto centellinando le parole perché mi è molto difficile fare questo, così raccordando anche un po' la continuità, raccordando le aree geografiche, tenendo conto anche del fatto che molti dei nomi che sto per dire fra 3 anni non potranno, a norma di statuto, essere ricandidabili nel consiglio direttivo. La proposta che emergeva è di tenere all'interno del consiglio direttivo le 3 città che hanno avuto precedentemente la presidenza, questo per dare un minimo di continuità, e quindi Ferrara, Vicenza e Assisi, anche se ovviamente anche nel mio caso, ormai quasi alla fine della mia esperienza amministrativa, dovrò cercare poi qualcuno che magari dovrà sostenere l'associazione, e ovviamente ringraziandovi per le eccessive parole di plauso, ovviamente dall'esterno potrete contare su una mia attività pro-associativa molto incisiva, ecco, questo ovviamente posso assicurarlo, quindi Ferrara, Vicenza e Assisi, proprio per dare questa continuità, un po' in linea con un'associazione che ormai ha quasi 18 anni, viene da una storia che vede proseguire in questa storia. Poi ovviamente c'era l'idea di tenere all'interno la città di Firenze, tra l'altro sede del coordinatore tecnico-scientifico. Vi era stata una proposizione molto importante della Fondazione Dolomiti, perché probabilmente rappresenta anche una serie di tematiche che debbono trovare anche riflessioni all'interno del quadro associativo. Poi vi era Barumini, perché è l'unico sito puntuale peraltro della regione Sardegna, Alberobello, che è un sito storico di riferimento per la World Heritage List italiana, così come lo è Urbino, e poi vi era stata la proposizione di Mantova, ovviamente afferente al sito, come noto, Mantova Sabbioneta. C'erano poi state anche altre riflessioni, non nascondo la riflessione di Noto, non nascondo la proposizione di Padova, peraltro vi ricordo che a Padova svolgeremo la 5ª edizione del Salone Mondiale del Turismo nei siti UNESCO, 19-21 settembre, Palazzo della Ragione. Ci tengo a precisare che questa iniziativa nasce con una collaborazione del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO di Parigi da una cordiale giornata passata con l'allora direttore Francesco Bandarin, che ci sollecitò nell'aprire questo dialogo con i grandi tour operator italiani e internazionali sul turismo cosiddetto lento, emozionale, dei ricordi, un turismo utile alla propria attività professionale, culturale, finanche etico-spirituale. Un po' focalizza questo, tale iniziativa, che è sempre più interessante. Così come altre che ricordo dal comune di Napoli, allo stesso comune di Tivoli, ripeto, sono tutte citazioni fatte a capo di ponte, che però fanno un po', le ultime citazioni che ho portato, superare il limite di 1 più 12. Quindi direi, approfittando della pausa, ovviamente anche quelli che ho citato, se oltre che a un buon caffè e qualche snack riusciamo a trovare un quadro, questo sarebbe molto positivo. Le votazioni, e concludo, che dovremmo fare sono diverse, perché dovremmo votare il Presidente nell'ordine, dovremmo votare il pacchetto, mi auguro, concordato dei 12 del Consiglio Direttivo. Terza votazione, dovremmo votare il pacchetto, mi auguro, concordato dei 3 vicepresidenti. E poi metterei anche a voto, anche se qui lo statuto è chiaro, ma lo chiariremo, quello del coordinatore dell'Assemblea, in modo tale che è chiaro che comunque è sempre nella figura Valle Camonica capo di ponte. Dopodiché dovremmo votare, ma qui penso che sia più facile la votazione, penso che si potrebbe andare ad una conferma del segretario generale della nostra associazione, che è cortesemente messo in disposizione anche della sua professionalità da parte nostra, di Angelo Andreotti, che è un funzionario importante del comune di Ferrara. Il comune di Ferrara in qualche modo ci ha anche fornito tale disponibilità, che andremmo a confermare, così come il quadro dei revisori dei conti, Antonio Susca, Roberto Curci, Gianluca Mantovani e il supplente Matteo Milani. Anche in questo caso sono indicazioni che provengono dal comune di Ferrara, che poi faremo comunque la votazione formale, saremmo per confermare, perché è bene che queste figure stiano vicine alla sede del segretariato permanente, che è il nostro nodo operativo, organizzativo e di segreteria. Questo per, ottimizzare le tempistiche. Ovviamente chiedo scusa di questa chiarezza, che so che essere anche sgradevole, però non è funzionale a nulla se non a facilitare nei prossimi minuti un raccordo, ma da qualche nome dovevamo pur cominciare. Grazie.
Dunque dobbiamo votare, se non sbaglio, i 3 vicepresidenti, che già componenti del Consiglio Direttivo, che sono appunto Verona, Cerveteri e Piazza Almerina, nell'ottica territoriale che abbiamo poco prima spiegato, quindi Verona nord, Cerveteri area centrale e Piazza Almerina per il sud. Quindi anche qui mettiamo in votazione questa proposta. Chi è contrario alza una mano, chi si astiene. Approvata all'unanimità per i 3 vicepresidenti. Un'altra votazione, anch'essa molto significativa, riguarda l'individuazione del coordinatore dell'Assemblea, che per tutto il mandato gestirà e coordinerà, per l'appunto presiederà, l'Assemblea dei soci. La proposta è quella di confermare in questo ruolo, anche perché lo ha svolto con grande puntualità e con grande sapienza ed impegno, Francesco Manella, sindaco di Capo di Ponte, sito della Val Camonica, rappresentanza del sito della Val Camonica. Anche questo mettiamo in votazione, per acclamazione, lo alziamo nemmeno le mani. Benissimo. E anche questa l'abbiamo fatta. A questo punto credo che la composizione degli organi è completata con questi approfondimenti che si diceva. Francesco, dovresti...
Sì, la parte più tecnica la assolviamo in questo modo, per cui innanzitutto la conferma del segretario dell'associazione, dottor Andreotti, che ci ha seguito già in questi ultimi anni, per acclamazione. Un grazie per l'ottimo lavoro e una votazione altrettanto formale per il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dottor Curci, Susca e Mantovani Milani. Abbiamo assolto al nostro compito, io direi che la chiusura dei lavori, l'ultima parola al sindaco di Cervetri, l'amico Alessio, ringraziandolo per l'ospitalità, un buon ritorno a casa a tutti e come vede il Presidente sollecita un incontro finale a stretto giro con il nuovo direttivo per le comunicazioni che il Presidente vorrà fare. Grazie ancora, parola al sindaco.
Grazie. Sindaco, intanto faccio ovviamente i migliori auguri al neo presidente Giacomo Bassi, ringraziandovi anche per questa importante investitura che la nostra città ha di essere la avere la vicepresidenza e tra l'altro insomma di una zona importante anche nel centro Italia, quindi insomma un grande onore e un grande ringraziamento. Non aggiungo molto perché è stata un giorno e mezzo lunghi e credo che l'intervento che ha fatto il neo presidente è in linea con quanto ci siamo detti. Credo che essere all'interno del direttivo, ce lo siamo detti più volte in questi giorni, ma anche a Capo di Ponte, è più un lavoro, un onore, ma soprattutto un onere, e quindi diciamo credo che la cosa importante sia che partiamo con l'idea appunto di dividerci il lavoro, di affiancare il Presidente e di tenere alta la bandiera dell'associazione, sperando di essere all'altezza del mandato precedente. Io vi ringrazio per essere stati qui questi giorni, questo giorno ci ha fatto veramente piacere, è stato per noi un grande onore, spero che ci sarà modo di riavervi in altre occasioni per assemblee, per direttivi, ma anche semplicemente magari per qualche momento conviviale. Volevo soltanto dirvi cosa accadrà nei prossimi minuti, ben sapendo che la maggior parte di voi avranno necessità di rientrare. Noi alle 15.30, passato questo momento diciamo di direttivo con il Presidente, avremo qui una conferenza stampa dove alla presenza dell'assessore alla cultura della Regione Lazio Lidia Ravera, del Presidente dell'Agenzia per il Turismo per il Lazio Bastianelli e sembra insomma abbastanza certo del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presenteremo il neo Presidente, daremo due brevi sketch su che cosa sta avvenendo a Cervetri in questo periodo e poi ci sposteremo simbolicamente alla necropoli della Banditaccia dove taglieremo il nastro della strada nuova di accesso che in realtà abbiamo aperto stamattina per consentire a chi ha fatto la visita di percorrerla. Quindi siete stati veramente i primi della nostra città. Quindi insomma chi vorrà rimanere ci farà piacere avervi, benché sappiamo che la logistica degli spostamenti è ampia. Io in uno degli ultimi direttivi / assemblee mi ero preso un impegno su cui stiamo lavorando, ora aspettavamo il rinnovo del direttivo, che è quello di pensare anche a una modalità più diciamo così liquida di incontri, e quindi diciamo avevamo pensato a delle tecnologie che ci potessero consentire magari di fare delle riunioni anche senza essere necessariamente tutti nello stesso posto, questo non per togliere l'importanza della visita del territorio, ma magari per poter fare qualche incontro in più che spesso diventano anche un problema logistico. Quindi insomma partiremo con questo nuovo piglio e grazie, spero che siate stati bene, noi siamo stati sempre benissimo quando siamo stati nei vostri territori e quindi vi ringraziamo. Grazie.